Med in Basilicata. Pompeo, musicista di grande vitalità. Di Carmela Cosentino. Cornista, direttore d'orchestra, docente di conservatori e organizzatore di iniziative culturali, Giovanni ha eseguito un importante solo di corno sotto la direzione del maestro Muti. William Baumol, in Performing Art, The Economic Dilemma, 1961, sosteneva l'esigenza di un supporto pubblico per impedire che a noi e soprattutto alle future generazioni fosse vietata la fruizione delle arti sceniche. Queste infatti sono a tecnologia fissa, ossia ci vogliono oggi gli stessi musicisti per eseguire ad esempio una sinfonia di Beethoven di quanti ce ne volevano quando venne composta, non potendo quindi usufruire della riduzione di costi connessa al progresso tecnologico, perderebbero sempre più competitività e senza il sostegno pubblico rischierebbero il collasso. Tuttavia l'arte è un formidabile antidoto contro l'appiattimento morale, conseguenza di un materialismo arido e vorace che alla produzione dell'ingegno sostituisce un progresso tecnologico sempre più freddo e meno appassionante di quelle muse bizzarre e altere, quali le arti sceniche, frutto della creatività di grandi artisti. Puntando la lente sulla situazione italiana, da nazione e patria del melodramma e non solo culle di validi musicisti del passato e anche del presente, sembra aver davvero abdicato al proprio ruolo culturale, decidendo di fare a meno della cultura. E allora l'interrogativo non può che essere il seguente: può la musica classica creare occupazione? Sì, senza alcun dubbio, risponde Giovanni Pompeo, musicista di Montescaglioso, cornista, direttore d'orchestra, docente di conservatorio e organizzatore di iniziative culturali. Anche se da un lato ci vengono illustrati studi che affermano come la cultura costituisca un importante volano di sviluppo economico e in costante crescita, dall'altro assistiamo a continui tagli ai fondi, il che appare in tutta evidenza frutto di una precisa volontà distruttrice. In questo contraddittorio contesto mi ritengo soddisfatto perché sono riuscito a fare della mia passione anche il mio lavoro. Ma non si possono nascondere le difficoltà. Piuttosto parlerei di opportunità, ribatte. Dopo essermi diplomato con il massimo dei voti al Conservatorio di Matera, continua, ho inviato curricula a istituzioni lucane e pugliesi per chiedere audizioni e comunicare disponibilità a collaborazioni, ma non ho mai avuto risposta. Allora ho trasformato questa difficoltà in opportunità e sono stato costretto ad ampliare il mio orizzonte nella convinzione che il mondo sia metro di giudizio per qualsiasi forma d'arte. Ho cominciato a fare audizioni e, avendo dovuto fare tutto da solo, le prime non hanno avuto esito positivo, ma non mi sono fermato. Si diceva che il punto di riferimento per un musicista deve essere il mercato globale. Qual è la situazione del nostro territorio? Noi meridionali siamo tacciati, giustamente, di pressappochismo, sottolinea. Ricordo le prime lezioni con i grandi cornisti con cui ho studiato, ossia Luciano Giuliani e Alessio Allegrini, che mi ripetevano: «Voi del Sud avete un grande talento, ma suonate pressappoco». E aggiunge: «Ciò che ho appreso nell'arco della mia carriera è che bisogna essere eticamente responsabili nei confronti del compositore, il che impone innanzitutto la perfezione esecutiva, e tanto più oggi che il livello è innalzato moltissimo nel mondo e la concorrenza è tanta. Pur tuttavia ogni esecuzione è diversa dall'altra e le differenze tra gli interpreti ci sono. È evidente che ad esempio tra Maurizio Pollini e Vladimir Horowitz e Marta Argerich ci siano delle differenze, dice, ma queste attengono alla sfera dell'interpretazione e dell'estetica. Ciò che li accomuna però è l'assoluta perfezione tecnica, quale precondizione per poi interpretare. Insomma, rigore, perfezione e studio delle prassi esecutive, elementi questi che sfatano il mito dell'artista geniale e sregolato. L'affermazione genio e sregolatezza è un cliché di un romanticismo falso e di maniera, che fa presa sul pubblico e che considera gli artisti secondo il prototipo del Sturm und Drang, alla stregua di uomini geniali tutti tempesta ed impeto, passione e irruenza, e magnificamente rappresentati da Friedrich nel Viandante sul mare di nebbia. Ma tutto ciò non è sufficiente per spiegare il genio musicale. Il divino Mozart ha trascorso l'intera infanzia a studiare musica in una maniera talmente rigorosa e dura che ha reso possibile che il suo genio innato potesse trovare il terreno fertile su cui attecchire. La prova del contrario non ce l'abbiamo. Oggi, allora, che la concorrenza è altissima, qual è quel quid che fa la differenza? Ciò che fa sì che da esecutore si possa diventare musicista è un insieme composito di fattori diversi che vanno dalla storia personale alle letture alla curiosità con cui si accosta ai fenomeni del mondo. Eseguire dal punto di vista tecnico, ad esempio, l'opera Fidelio di Beethoven non è impresa ardua. Ma il direttore, per trarre dal pentagramma e dall'orchestra dei suoni che siano capaci di rappresentare al meglio il mondo beethoveniano, deve possedere tutta una serie di conoscenze musicali ed extramusicali che compongono il quadro entro cui è nata questa musica, non ultime le sue istanze politiche, la lotta contro la tirannia e dell'affermazione della libertà e della giustizia. Temi estremamente cari a Beethoven. Da qui la necessità di una conoscenza quanto più possibile vasta, tendente a quell'enciclopedismo di Diderotiana memoria, humus di cultura ideale e fecondo per l'autentica creazione artistica. In ultimo non si può però non rimarcare come taluni grandissimi siano tali anche in virtù di caratteristiche che non si possono spiegare né si possono insegnare. È quello che García Lorca chiamava il duende, il folletto, demone di ascendenza dionisiaca, che brucia il sangue come un acido, che rompe gli stili, e che per Nietzsche è il potere misterioso che tutti sentono e che nessun filosofo spiega. In definitiva, la musica e l'arte esigono dedizione assoluta e presuppongono una concezione dell'uomo diversa, che non può ricevere ciò che viene offerta dal mondo in maniera asettica e acritica, e per quanto mi costi dirlo, superficiale. Gli anni al Teatro alla Scala di Milano. A Giovanni Pompeo, in ricordo del suo ottimo solo, Riccardo Muti. Era il 22 ottobre del 1998, racconta il musicista, il mio primo concerto al Teatro alla Scala. Quella sera eseguivamo, fra le altre cose, un'aria dai Capuleti e Montecchi di Bellini, con un importante solo di corno sotto la direzione del maestro Muti. Fu una grande emozione, amplificata dal fatto che il maestro volle scrivermi un autografo sulla mia parte. È stato l'inizio di una lunga collaborazione con l'orchestra del Teatro alla Scala e con l'omonima filarmonica, nel corso della quale ho suonato sotto la direzione dei più grandi, da Sinopoli a Levine, da Temirkanov a Nagano, da Bykov a Chung, da Frubeck de Burgos a Gergiev. Un grandissimo con cui non hai suonato? Carlos Kleiber, risponde, una personalità unica ed indecifrabile, musicista straordinario e ineguagliabile nel suo repertorio, scomparso in silenzio nel 2004 e definito il più grande direttore del Novecento. L'ho solo intravisto nascosto in un palco alla Scala durante la generale del Crepuscolo degli Dei di Wagner nel 98. Ma più di tutto ho lavorato con Muti, con cui ho fatto numerose tournée all'estero. Come dimenticare il concerto al Cairo sotto le piramidi, in cui eseguimmo la sinfonia funebre e trionfale di Berlioz, che poi ho riproposto lo scorso anno a Montescaglioso con l'orchestra di fiati d'Ambrosio e la polifonica Rosa Ponselle. Sono stato inoltre onoratissimo di partecipare al Don Giovanni di Mozart, rappresentato a Ravenna nel 99. Sotto la direzione di Muti, con la leggendaria orchestra dei Wiener Philharmoniker, considerata insieme alla Filarmonica di Berlino la migliore del mondo. Sono stati momenti molto intensi, dunque. Sì, risponde, muti e capace di infondere sempre, anche in tournée, la grinta e quella tensione emotiva che derivano dalla consapevolezza del proprio ruolo e della missione cui siamo chiamati, essere sempre al servizio della musica e dei compositori. Ripeteva spesso che sia che si suoni a Berlino, sia che si suoni a Giovinazzo, l'impegno deve essere lo stesso, altrimenti non sarebbe più un lavoro di creazione artistica, ma saremmo solo dei volgari impiegati della musica, il che è evidentemente un nonsense. Sono stati anni fecondi, i più importanti per la mia formazione, avendo avuto modo di lavorare a stretto contatto con i più grandi direttori e strumentisti del mondo, che, dando grande importanza ed inculcandomi l'etica della professione musicale, mi hanno educato soprattutto all'umiltà. Il suo impegno all'AMS. Investire risorse in un progetto didattico che formi il pubblico e dia ai musicisti gli strumenti per competere sul mercato internazionale. È ciò che si propone di realizzare il LAMS, Laboratorio Arte, Musica e Spettacolo di Matera, società impegnata nell'organizzazione di concerti, nella formazione e nella scoperta e promozione di giovani talenti, di cui Giovanni Pompeo è direttore artistico. In oltre 20 anni di attività, patrocinate e sostenute dal Ministero per i beni e le attività culturali, il LAMS ha puntato sui corsi internazionali di alto perfezionamento con affermati solisti provenienti dalle più prestigiose orchestre, dal Teatro alla Scala all'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Accanto ai corsi, il concorso internazionale Città di Matera Premio Rosa Ponselle, unico in Basilicata a fregiarsi del patrocinio del Ministero per i beni e le attività culturali, la cui peculiarità risiede nella natura dei premi per i vincitori, borse di studio per perfezionarsi con prestigiosi docenti e concerti retribuiti nelle stagioni dell'AMS, a fianco di affermati solisti dello scenario internazionale. E anche questo ciò che intendo, spiega Pompeo, quando parlo di un progetto culturale che l'AMS porta avanti nella convinzione che la cultura sia un mezzo insostituibile per la crescita tout court dell'uomo e per migliorare la qualità della vita. In Basilicata negli ultimi anni si è assistito a un certo fervore di iniziative musicali, dalla classica al jazz alla leggera. Iniziative, dice, che contribuiscono alla crescita di una regione storicamente ai margini della cultura nazionale e internazionale. Ma pur ritenendo queste positive, la coscienza e la passione mi obbligano a far rilevare che sia grave che forme di spettacolo da intrattenimento che nulla hanno a che fare con la cultura vengano spacciate per essa, e pur essendo mere operazioni commerciali che portano legittimamente utili agli organizzatori, usufruiscano di sostegno pubblico a scapito di quelle iniziative che necessitano appunto di aiuti. Lo trovo grave per tutti quelli che studiano seriamente musica con l'aspettativa di poter vivere di essa, e ancor più grave rispetto alla gloriosa tradizione italiana, oltre al danno dei tagli, la beffa di vedere le poche risorse rimaste assegnate non alla cultura ma all'intrattenimento. Lo affermo senza scomodare Adorno, senza spocchia intellettuale e senza fare artatamente distinguo tra cultura alta e bassa, ma solo e unicamente fra ciò che cultura è e ciò che invece non lo è.